Bentornati nella nostra trasmissione L'Olio di Nardo. Oggi vorrei parlarvi di un tema molto delicato e molto attuale, ovvero le dipendenze tecnologiche, soprattutto in riferimento ai giovanissimi, agli adolescenti e ormai purtroppo anche ai bambini. Abbiamo sentito proprio in questi giorni notizie agghiaccianti relative all'abuso e all'utilizzo senza controllo degli strumenti tecnologici da parte di bambini. Dobbiamo avere chiaro, secondo me, intanto l'aspetto scientifico, perché oggi abbiamo molti strumenti che ci aiutano anche a capire meglio il meccanismo della dipendenza. Siamo abituati a pensare solo agli stupefacenti quando parliamo di dipendenza. C'è anche questo problema e sappiamo che è molto grave, ma oggi ci sono nuove dipendenze che purtroppo vanno ad aggiungersi a quelle. Però le neuroscienze ci aiutano a capire come il meccanismo della dipendenza per le une e per le altre è il medesimo. Possiamo dire che la dipendenza è un po' la quintessenza di un complesso disturbo comportamentale che opera a livello biologico, psicologico e sociale. Questa complessità, si riflette nel numero di sistemi neurocognitivi che vengono colpiti dalla dipendenza. Le nostre capacità cognitive ci consentono solitamente di discernere rapidamente quali attività valga la pena di perseguire nel nostro ambiente. È un meccanismo automatico. Noi solitamente ci impegniamo in attività che in qualche modo ci generano una ricompensa che può essere fisica, intellettuale. Questo ci dà anche la motivazione per continuare una determinata attività. Generalmente, infatti, queste ricompense sono delle esperienze piacevoli, ripeto, a livello sensoriale, ma a livello anche intellettuale. Quindi possiamo dire che se guardiamo il meccanismo della dipendenza con una lente di ingrandimento, noi troveremo quello che è proprio alla base un meccanismo di ricompensa portato però alle estreme conseguenze. E ripeto, questo vale per le sostanze stupefacenti, ma anche per altri comportamenti che ci generano una forma di appagamento. Si parla infatti di circuito della gratificazione, che è un po' quella parte, passatemi il termine, del cervello che ci fa sentire bene ed è costituito da un insieme di neuroni, lo dico in maniera più semplice possibile, che rilasciano un importante neurotrasmettitore che si chiama dopamina. Tutte le droghe, anche se con meccanismi d'azione molto differenti, sappiamo che quando parliamo di stupefacenti parliamo di sostanze anche molto diverse tra di loro. Ma tutte condividono la capacità di promuovere il rilascio di dopamina nei circuiti cerebrali. Pensate che è stato dimostrato un aumento di dopamina nel cervello anche negli innamorati, tanto che dalla risonanza magnetica risulta, se vogliamo confrontare il cervello di un innamorato e il cervello di una persona sotto effetto di cocaina, risultano le due immagini sovrapponibili proprio perché, in atto un uso delle aree cerebrali che usano la dopamina. Quindi è un po' questo l'effetto che si va a ricercare quando c'è in qualche modo una dipendenza. Il problema è che però questo utilizzo, questo innescare determinate aree cerebrali fa sì che poi quando c'è un abuso di tali comportamenti gratificanti fino a una vera e propria dipendenza da dopamina, direi che è alla base, ripeto, di tutte le altre dipendenze, questa ricerca va a dominare la vita di molti dipendenti da sostanze e da non sostanze, quindi da altri comportamenti, a discapito della maggior parte degli altri interessi che fanno parte della vita di tutti noi. La dipendenza può, per esempio, reprimere la capacità di risposta ad azioni gratificanti quotidiane che anche danno un senso alla vita, come le relazioni, il lavoro, l'educazione. In altre parole, il dipendente vive esclusivamente per quella dimensione della sua vita, che può essere la droga, come può essere, come vedremo in questo nostro percorso, l'accesso a internet, quindi la rete, il videogioco, il cellulare e così via. Andando appunto, dicevo, a deprimere tutte le altre belle dimensioni che fanno parte della vita della persona. Bene, volendo entrare un po' più nel dettaglio delle dipendenze tecnologiche, dobbiamo fare un'altra brevissima premessa, ovvero il fatto che chiaramente non si vuole qui demonizzare l'utilizzo delle tecnologie in generale, evidentemente. Le tecnologie sono uno strumento, quindi non sono un male di per sé. Si tratta evidentemente dell'utilizzo che l'essere umano ne fa. Bisogna essere quindi consapevoli, e dicevo, oggi abbiamo anche degli strumenti scientifici che avallano certe convinzioni, ma al tempo stesso se ne può fare un utilizzo per il lavoro, per lo studio e anche per quanto riguarda la dimensione ludica, che fa parte della vita di tutti noi, appropriato. Quindi questa è la prospettiva di fondo. Nella vita dell'adolescente, ma ripeto, oggi forse dobbiamo cominciare a parlare proprio di bambini, perché non solo evidentemente per questa situazione pandemica, ma anche perché l'abuso delle tecnologie è un discorso iniziato già parecchio tempo addietro, certo non con il coronavirus. Però è ovvio che oggi c'è un accesso ancora più abbondante perché comunque la situazione pandemica ha anche modificato determinate abitudini, vedi la didattica a distanza, vedi lo smart working e quant'altro. Quindi diciamo che all'interno di questa situazione è possibile che ci sia stato un ovvio incremento di accesso a questi strumenti. Cominciamo, diciamo, qualcosa sui videogiochi. I videogiochi possono rappresentare, come dicevo prima, un'attività che può essere anche armonizzata con altre attività e quindi far parte dello svago, non costituire un pericolo di per sé, ma senza dubbio deve essere collocato all'interno di un ordine generale della vita del bambino e del ragazzo che fa spazio a molte altre attività indispensabili per la sua crescita. Penso al riposo, penso all'attività sempre ludica, ma improntata sulla relazione, sul gioco all'aria aperta, senza appunto utilizzo di tecnologie. Quindi collocata all'interno di un ordine di vita, allora chiaramente può anche starci, però bisogna anche tenere presente che l'uso prolungato, soprattutto nei soggetti più fragili, che quindi già personalmente hanno una fragilità, può diventare una sorta di fuga da una realtà insoddisfacente e noiosa. Pensate al film Ready Player One, molto bello, che appunto rappresenta benissimo questa fuga da una realtà, tra l'altro, molto negativa. Il film è ambientato fa parte della saga distopica, quindi è ambientato in un futuro particolarmente negativo. I dipendenti sono persone che non riescono fondamentalmente a staccarsi dallo schermo, che hanno perso di vista la propria vita per rincorrere un'esistenza digitale, hanno quasi una doppia vita e questo, come dicevamo, li porta anche a trascurare alcune dimensioni fondamentali della vita di un adolescente, come lo studio, come l'uscire, come così anche lo sviluppare dei comportamenti ostili nei confronti della famiglia. Possiamo dire che, tra l'altro, proprio anche per le conseguenze fisiche dall'iperesposizione allo strumento tecnologico, ci sono anche delle conseguenze fisiche, come l'aumento, per esempio, dell'agitazione, quindi una modificazione comportamentale, l'insonnia, l'aumento di stati d'ansia, l'aumento dell'aggressività e poi ovviamente relativamente ai videogiochi, ma relativamente anche alla rete in generale, bisogna tenere conto che spesso i nostri ragazzi accedono a contenuti inappropriati di tipo sessuale, ma anche contenuti violenti e senz'altro diseducativi. Anche perché teniamo conto che spesso oggi, rispetto ai classici videogiochi di appunto 30 anni fa, adesso il gioco è per lo più online, quindi questo lo porta a maggior ragione a entrare, come dire, in una realtà virtuale quasi separata da tutto il resto. Un discorso simile si può fare anche per quanto riguarda la dipendenza da cellulare, sì, perché proprio esiste una dipendenza specifica da cellulare, solitamente viene calcolata in base a quante volte guardiamo lo schermo dello smartphone. Ed è una dipendenza, direi, insolita perché come dire, nasce dall'utilizzo di uno strumento che, come dire, è diverso dal motivo per cui lo strumento è nato, cioè fondamentalmente una necessità, se non addirittura un'urgenza di telefonare ovunque ci troviamo. Oggi lo smartphone quasi si usa per tutto, fuorché per telefonare, o comunque questo è uno degli utilizzi, certo non è il più, come dire, il più importante o il più considerato. Bisogna tenere conto che, nella dipendenza da cellulare, si cela soprattutto, una solitudine. Spesso non solo si passano molte ore con questo strumento, ma si tende alla cosiddetta sindrome da messaggio compulsivo, per cui a volte come dire, si invia un messaggio pur di avere la considerazione e la risposta da parte di qualcuno. Pensate, come ultima cosa, che in Danimarca è nato il primo centro clinico specializzato nella cura della dipendenza da cellulare e in particolare una riabilitazione al linguaggio, perché sappiamo bene che il linguaggio dei messaggi è, come dire, soprattutto simbolico, no? Le faccine, piuttosto che le abbreviazioni, e pare che l'abuso di questo utilizzo comporti anche una riduzione della varietà lessicale innescata proprio dal linguaggio sintetico e simbolico utilizzato. Chiudo con una riflessione che mi sembra importante. Noi dobbiamo collocare queste dipendenze all'interno dei comportamenti a rischio degli adolescenti e, appunto, ripeto, oggi dobbiamo dire anche bambini. E come dire, la dinamica dei comportamenti a rischio si colloca all'interno del rapporto da parte del bambino adolescente tra percezione e assunzione di un determinato rischio. Ebbene, si è visto che la famiglia e in particolare i genitori sembrano avere un ruolo concausale nella modificazione di questo rapporto percezione-assunzione del rischio. Proprio per la mancanza affettiva e educativa delle figure genitoriali e per la presenza di relazioni familiari conflittuali, soprattutto l'assenza di una figura genitoriale sembra proprio favorire l'insorgenza di questi comportamenti a rischio. Allora capite che questo ci porta anche a riflettere e a rivedere il nostro approccio a questa tematica così, così grave. E quindi tutte le agenzie educative, ma in primo luogo la famiglia, devono necessariamente e urgentemente proprio riflettere su questo per proteggere i nostri bambini e adolescenti. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento dell'Olio di Nardo.